File 15, pagina 93. Feinstein suppone che l'uomo dell'SS che osservava la scena abbia interpretato questo episodio come una dimostrazione della teoria nazionalistica dell'umanità inferiore. Certamente non arrivava a pensare che il campo di concentramento potesse ridurre le persone a livello di questo figlio. George Wellers ha conosciuto il lager di Monowitz, nel quale erano internati giovani fra i 15 e i 18 anni. In nessun'altra parte si compivano tanti furti quanto lì. Ogni sentimento di solidarietà veniva a mancare. Ad Auschwitz, dove la parola vecchio aveva soltanto un significato negativo, si veniva considerati vecchi molto prima che nella vita normale. Vladislav Feichel ha tentato di definire i limiti del concetto di vecchio e giovane nella situazione di Auschwitz. È noto che le riserve vitali dei giovani sono molto maggiori di quelle degli anziani. Io considero giovani coloro che non hanno ancora superato i 35 anni. Nella situazione in cui eravamo, chi aveva maggiori capacità di resistenza erano le persone fra i 18 e i 30 anni. Ebbi modo di constatare che chi era al di sotto e al di sopra di questi limiti di età era più soggetto a manifestare nel tempo più breve i sintomi della malattia cagionata dalla inanizione. Pare che gli individui al di sotto dei 18 anni non siano ancora completamente formati sul piano fisico. Un collega di lavoro di Feichel, Edward De Wind, racconta che nelle condizioni di Auschwitz una persona di 45 anni era già considerata molto vecchia. Da alcuni documenti si può rilevare quale fosse la composizione per età dei prigionieri. Ad esempio, è stato ritrovato il registro in cui venivano riportati i nomi e l'età dei prigionieri che furono mandati nel bunker. Di 2.137 internati registrati in questo elenco, il 48,8% aveva meno di 30 anni, il 3,3% più di 50 anni e 7 persone avevano addirittura più di 60 anni. Un ebreo tedesco che aveva 75 anni fu mandato nel bunker fucilato. Egli non era arrivato ad Auschwitz con un vagone RSHA, altrimenti sarebbe subito rimasto vittima della selezione sulla rampa. Sono state ritrovate 932 cartelle personali del lager esterno di Black Hammer. Dato che questo lager venne incorporato al campo di concentramento di Auschwitz solo il 1 aprile 1944, quando per i più anziani erano aumentate le possibilità di rimanere in vita. Si possono fare riferimenti ad altri lager e ad altri periodi solo con molta cautela. Il prigioniero più giovane aveva 14 anni, il più anziano 58. Il gruppo più rappresentato era costituito dagli internati fra i 20 e i 25 anni. Le persone di questa età avevano le maggiori probabilità di sopravvivenza. Più del 64% aveva meno di 35 anni e soltanto il 10% più di 45. C'è un'altra statistica d'età che consente di trarre conclusioni meno aleatorie delle due statistiche suddette, le quali si riferiscono a gruppi di persone casualmente composti. Durante il grande processo di Francoforte sui fatti di Auschwitz furono ascoltate 244 persone sopravvissute a questo lager. In linea di principio si cercò di convocare quei testimoni che potevano aver visto le cose con occhio più critico e sensibile di un internato qualunque, cioè quelle persone che avevano maggiore esperienza di lager. Più del 68% di questi testimoni al momento dell'internamento aveva meno di 35 anni. Poteva cioè essere considerato giovane secondo il parametro di Feichel. il 45,5% aveva allora ancora meno di 30 anni. Questa composizione per età era notevolmente diversa nel caso dei tedeschi e degli austriaci. Dei 78 testimoni che erano stati deportati ad Auschwitz quando avevano più di 35 anni, 25 appartengono a questi gruppi nazionali, mentre soltanto 16 testimoni tedeschi e austriaci avevano meno di 35 anni quando conobbero Auschwitz. A causa dell'età, le loro opportunità di vita furono notevolmente ridotte rispetto a quelle della media degli internati. Molti polacchi con anni di esperienza di lager a Francoforte facevano parte del gruppo di testimoni più giovani. Infatti, numerosi studenti universitari e liceali arrivati ad Auschwitz con i primi trasporti dalla Polonia avevano potuto sopravvivere meglio grazie alla loro intelligenza e alle loro conoscenze linguistiche. Talvolta la predilezione della direzione del campo verso i giovani si spingeva al punto che venivano fatte a loro favore delle eccezioni al programma di sterminio, secondo il quale tutti coloro che non erano abili al lavoro dovevano essere uccisi. Si fecero dei tentativi per organizzare scuole da muratore per coloro che erano ancora troppo giovani per essere messi al lavoro e renderli così abili al lavoro al più presto. La decisione di creare queste scuole fu determinata principalmente dalla mancanza di muratori. I prigionieri si attribuirono il merito di aver preso l'iniziativa per la costruzione di scuole da muratore. Tuttavia, il fatto che dei ragazzini di età così giovane venissero ammessi nel lager piuttosto che avviati alle camere a gas era cosa che stava al di sopra delle possibilità di intervento anche del più influente degli internati. La prima scuola per muratori fu attrezzata a Birkenau nel giugno del 1942, come ricorda Adolf Weiss, che fu ammesso a questa scuola quando aveva 20 anni. Con lui vi erano circa 1000 ragazzi di età fra i 15 e i 25 anni, tutti ebrei, che provenivano per la gran parte dalla Francia e dalla Slovacchia. Il capo di questa scuola era un ragazzo ebreo, un polacco chiamato Mundek, e i maestri erano ariani. L'insegnamento di buon livello veniva impartito in due baracche. Weiss ricorda come finì quella scuola. Un giorno capo aveva bisogno di personale per scaricare le patate e quindi gli furono assegnati 100 scolari, fra i quali anche Weiss. Quando rientrarono marciando dal lavoro, trovarono le baracche dove era alloggiata la scuola semivuote. In quel frattempo alcuni alti esponenti dell'SS avevano fatto una visita al campo ed era stata mostrata loro anche la scuola. Evidentemente non furono convinti dell'utilità di questa istituzione e pertanto la metà degli allievi era stata immediatamente inviata alle camere a gas e uccisa, mentre gli altri scolari il giorno seguente furono assegnati a diverse squadre di lavoro. Weiss fu inserito in una squadra di lavoro edili. Qualche ragazzino fu utilizzato come staffetta del lager e veniva trattato con particolare preferenza, in quanto costituiva un caso raro. Contemporaneamente si uccidevano ogni giorno nelle camere a gas bambini di tutte le classi d'età in numero incalcolabile. L'occasione in cui si manifestò nel modo più evidente la debolezza di molti uomini dell'SS nei confronti dei bambini fu la liquidazione del lager per famiglie di Theresienstadt. Quella volta il comandante di blocco Stefan Barecki, molto temuto per la sua brutalità, insieme con altri pregò il comandante del lager di far salva la vita agli adolescenti. Quando più tardi in tribunale gli venne chiesto il motivo del suo intervento, questo tedesco dall'animo primitivo rispose: «Per dire il vero, non avevamo niente da fare in quel lager, ma ci andavamo sempre. I bambini avevano formato una specie di compagnia teatrale e noi ci eravamo ormai abituati ai bambini. A tutto il resto si aggiungeva anche il fatto che ad Auschwitz non c'era niente che potesse essere calcolato, non era escluso nulla, e da un punto di vista logico rimanevano inspiegabili molte cose, date anche volendo guardare dalla prospettiva degli sterminatori. Nessuno poteva ritenersi al sicuro da sorprese, e solo in casi eccezionali queste potevano anche essere di segno positivo. La regola era che quegli internati che erano venuti in contatto diretto con l'apparato di sterminio venissero poi uccisi, in quanto a conoscenza di segreti, ma le scrivane della selezione politica, il factotum del bunker, gli infermieri che avevano dovuto portare fuori delle celle del bunker i cadaveri delle prime prove di uccisione con il gas restarono in vita. Wojciech Bartsch, uno di questi infermieri che si aspettava di finire ucciso, ebbe a dire: anche in seguito venni a sapere che da parte dell'SS c'erano sempre delle sorprese e contraddizioni. Un atteggiamento tipico dei vecchi internati era che temevano qualsiasi cambiamento. Grete Salus ha osservato bene il tipo di persona segnata dalla vita di Lager. Le loro condizioni di vita erano rese meno pesanti dal fatto che conoscevano bene tutti gli intrighi del Lager e avevano quindi paura di qualsiasi cambiamento che poi li avrebbe costretti a cominciare tutto da capo su un terreno sconosciuto. Naturalmente c'erano le camere a gas, la morte, ma contro questo non potevano fare quasi nulla. Sapevano che qui si moriva, ma grazie alla loro esperienza e alle relazioni che avevano potevano rinviare la morte e anche sperare di riuscire ad evitarla. Ma non conoscevano la morte che li avrebbe potuti attendere a causa di qualche cambiamento, e per cui sarebbero stati consegnati ad essa senza rendersene conto, come tutti gli altri. Adelaide Outval racconta delle vittime del blocco sperimentale 10, alle quali non veniva mai detto quale fosse lo scopo degli esperimenti che venivano fatti su di loro e che pertanto erano costrette a immaginarsi qualsiasi cosa, anche che su di loro venissero compiute fecondazioni artificiali e che fossero quindi costrette a dar vita a dei mostri. A questa paura si aggiungevano i dolori causati dagli interventi compiuti sul loro corpo e, tuttavia, l'istinto di conservazione è talmente radicato nell'essere umano che la maggioranza delle donne aveva una terribile paura di essere trasferita a Birkenau e preferivano rimanere in questo inferno, che però consentiva loro di nutrire almeno una speranza: forse dopo ci lasceranno vivere. Soltanto un gruppo di ebree che erano già state sottoposte a un intervento si rifiutò di acconsentire a una seconda operazione e scelse di essere trasferito a Birkenau, dove le attendeva lo sterminio. Scrive la Outval e aggiunge: ricordiamo con molta simpatia il loro coraggio. La signora De Wind, internata in questo blocco sperimentale come cavia, scrisse in segreto a suo marito, anche lui prigioniero nel Lager, una lettera in cui parlava del destino di queste donne. Ieri è stata una giornata speciale, siamo andate fuori in marcia e siamo arrivate anche in prossimità di Birkenau. Lì ho visto Lotte Spittel ed anche le altre ragazze, anche le comuniste francesi, che si erano rifiutate di sottoporsi agli interventi. È spaventoso vedere le donne di Birkenau come sono cambiate. Sono completamente calve e ai piedi scalzi intorno al corpo hanno soltanto un pezzo di tessuto di juta tenuto allacciato con uno spago. Non sono più donne, sono esseri assessuati. Nella sua deposizione Johanna Nackenstein disse semplicemente: quando venni portata agli esperimenti non tentai nemmeno di protestare, perché avevo saputo da alcune compagne che ogni 4-6 settimane veniva organizzato un trasporto alle camere a gas. In questo modo potevo sperare di prolungare o di salvare la mia vita. Quando il 3 marzo 1943 la centrale ordinò che venissero trasferiti a Buchenwald, Flossenbürg, Gross-Rosen, Neuengamme e Sachsenhausen un migliaio di internati polacchi, per ciascuno di questi campi ci furono numerose proteste da parte dei comandanti delle squadre di lavoro. Per questo motivo si richiedeva che venissero trasferiti prigionieri sani, perfettamente abili al lavoro e che fossero già da molto tempo nel lager, perché per motivi di sicurezza si voleva ridurre ad Auschwitz la percentuale di polacchi da tempo internati e quindi esperti della vita del lager. Di conseguenza tutte le squadre efficienti venivano private dei polacchi con i numeri bassi. Anche successivamente, quando i trasferimenti di polacchi da Auschwitz divennero più frequenti, fu fatto ricorso a tutti gli espedienti possibili, perché ciascun internato voleva essere trattenuto ed escluso dal trasferimento. A questo proposito anche Hess scrisse: «Benché le condizioni ad Auschwitz fossero tutt'altro che buone, nessun internato polacco aveva piacere di essere trasferito in un altro lager. Appena sapevano che sarebbero dovuti essere trasferiti, mettevano in azione tutti i mezzi possibili per essere esclusi dal trasferimento ed essere trattenuti ad Auschwitz. Quando nel 1943 arrivò l'ordine generale di trasferire tutti i polacchi nei lager all'interno del Reich, da tutti i laboratori e le fabbriche, mi arrivò una valanga di richieste di inamovibilità. Nessuno poteva fare a meno dei polacchi. Lo scambio degli internati poteva essere compiuto solo coercitivamente e in misura percentuale». Ai motivi già spiegati da Grete Salus, per i polacchi si aggiungeva il fatto che ad Auschwitz avevano la speranza di poter stabilire un contatto con la loro patria e inoltre la consapevolezza che in nessun altro lager i polacchi avrebbero potuto conquistare una posizione preferenziale nella gerarchia del lager come l'avevano ad Auschwitz, ma anche non pochi cechi e francesi ottennero di venire esclusi dal trasferimento quando dalla centrale arrivò l'ordine che gli appartenenti a queste nazioni venissero trasferiti in lager meno minacciati dall'avanzata delle truppe nemiche. Zelman Kleinmann ha raccontato come si fosse intrufolato con altri adolescenti del lager per le famiglie di Theresienstadt in un vagone di trasporto che doveva lasciare Auschwitz. Anna Novak descrive il suo trasporto da Auschwitz dopo 3 settimane di permanenza nel lager come la marcia di ritorno più bello della sua vita. H.G. Adler, il quale ha descritto lo spavento che si diffondeva a Theresienstadt ogni volta che veniva disposto un trasporto verso l'ignoto, aggiunge anche: solo quando si era in qualche modo arrivati ad Auschwitz questo trasporto perdeva il suo aspetto di paralizzante terrore, il suo carattere quasi trascendentale, perché allora finalmente si poteva sapere se la rovina era possibile o certa. Come Novak, anche Adler nel 1944 aveva dovuto rimanere alcune settimane all'ombra dei crematori di Auschwitz in attesa di essere mandato avanti in un lager di lavoro. Tutti i parametri di riferimento della vita normale perdono di validità in un campo di sterminio. Auschwitz era camera gas, selezioni, processioni di esseri umani che andavano alla morte come marionette e che David Rousset definì come la cosa più spaventosa. Anche la baracca Canada, con il suo inesauribile flusso di beni, che si mantenne anche nell'ultimo anno di guerra. il muro nero e la traccia di sangue sulla strada del Lager, che stava a indicare il percorso dell'autocarro su cui venivano trasportati al crematorio i cadaveri dei fucilati, l'anonimità della morte, che non consentiva neppure la nobiltà del martirio, e le conniventi sbornie dei prigionieri con i loro guardiani, Auschwitz costrinse una persona sensibile come Grete Salus a confessare: «Non mi è possibile scrivere un'epopea eroica dell'essere umano, per quanto desidererei farlo. Sì, posso soltanto dire che un essere umano non dovrebbe mai essere costretto a sopportare tutto quello che può riuscire a sopportare e che nessun uomo dovrebbe essere costretto a vedere come questa sofferenza inaudita non abbia più nulla di umano». Ad Auschwitz, la gente che moriva di fame era una visione quotidiana, come quella dei capos ben pasciuti. C'erano epidemie di ogni genere, dal noma, malattia che portava una perforazione delle guance dei bambini, fino alla febbre petechiale, la malattia tipica di Auschwitz. La ragione impediva la speranza di poter lasciare Auschwitz in altro modo che passando per il cammino, e tuttavia questa folle speranza non era del tutto innegabile. Forse una specie di casi mi avrebbe permesso di sfuggire alla morte, di sopravvivere. Uccidere, se ne aveva voglia, era un'inezia senza importanza di cui non valeva la pena di parlare per chi portava l'uniforme dell'SS o anche soltanto la fascia di funzionario degli internati. E in questo stesso Auschwitz fu combattuta una battaglia senza fine per la salvezza di amici e di anonimi compagni di sventura, una battaglia che non cessò mai, nonostante tanti demoralizzanti fallimenti, nonostante l'evidente mancanza di speranza. Fa parte di Auschwitz anche il movimento di resistenza che combatteva il terrore e che ottenne anche dei successi. Citiamo ancora una volta Grete Salus: ciascuno di noi fece almeno qualcosa che nasceva dalla sua dignità umana. C'è qualche sopravvissuto ad Auschwitz che può mettere in dubbio questa affermazione? Essere insensibili alla morte e al dolore, afferrare avidamente qualsiasi possibilità di procurarsi qualcosa di piacevole, lasciarsi morire quando si è ancora in vita ed esporsi volontariamente a ulteriori pericoli per contrabbandare medicinali da portare nel Lager, tutto questo insieme fa parte di Auschwitz. Ad Auschwitz si poteva bere champagne e non sapere al mattino come sarebbe finito quel giorno, punizioni disumane per piccolezze. Ad esempio, se qualcuno non teneva la distanza di rispetto di 3 passi da qualche uomo dell'SS che aveva la luna storta. Ma c'erano anche uomini dell'SS che intrattenevano le relazioni con le prigioniere. Si potevano corrompere ufficiali dell'SS e ci si doveva guardare da buoni amici, perché ognuno poteva diventare un traditore se veniva sottoposto alle torture dell'SS. Troppo spesso Auschwitz era coperto da una nube che portava con sé l'odore dolciastro della carne umana. Non c'era nulla ad Auschwitz che non fosse immaginabile, nessun estremo che fosse inaudito. Tutto era possibile, letteralmente tutto. Qui la gente viveva finché non veniva uccisa. Come viveva? Come finirono la loro vita ad Auschwitz questi esseri umani? Pagina 99.